When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Madre Teresa, che per l'opinione pubblica in generale è appunto l'incarnazione della bontà e dell'amore per i poveri, e che al tempo stesso è stata al centro di molte polemiche. È stata denunciata proprio come una donna di potere che ha guidato con mano di ferro una multinazionale che faceva profitti colossali. E c'è anche chi l'ha accusata di non amare tanto i poveri quanto la loro povertà e la loro sofferenza. Mi rendo conto che dette così queste cose sembrano campate in aria, ma andremo a vederle più da vicino. Ci sarebbe da suscitare chissà quali polemiche, come capite. Però io mi sono fatto una mia idea che cercherò di sviluppare oggi con voi. E l'idea che mi sono fatto è che in realtà Madre Teresa è stata un personaggio di un'assoluta coerenza, che ha fatto delle scelte spirituali molto chiare e non le ha mai nascoste. E che anche se queste accuse che ho citato e che andremo a rivedere non sono interamente campate in aria, e tuttavia non sono incompatibili con l'idea che Madre Teresa sia stata una santa, così come lei intendeva la santità cristiana, e come uno come me che studia di mestiere il Medioevo fa forse meno fatica a capire. Ecco, io credo che l'idea che mi sono fatto è che per capire Madre Teresa bisogna anche dimenticarci che è stata una donna del XX secolo e pensare invece a quella che è stata la storia della santità cristiana nel corso dei millenni. Tutto questo proverò a farvelo vedere un po' più chiaramente di quanto non risulti da questo riassuntino iniziale. Ma cominciamo però con i dati biografici. Madre Teresa, quando nasce, si chiama Agnese. Si chiama Agnese Gonge Boyajou, è albanese. Nasce il 26 agosto del 1910, il mese di agosto, il mese dell'Assunzione, tornerà continuamente nella vita di Agnese. Nasce a Skopje, che oggi è la capitale della Macedonia, ma che all'epoca è il capoluogo di un governatorato dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano governa ancora gran parte dei Balcani e la popolazione dei Balcani non è ancora stata assoggettata a quella serie di pulizie etniche che hanno attraversato invece tutto il Novecento. Sotto il governo turco la popolazione dei Balcani è mescolatissima. A Skopje vivono albanesi, macedoni, ebrei, e gli albanesi sono in parte musulmani e in parte cattolici. In generale del popolo albanese i cattolici sono una minoranza, a Skopje sono fortemente presenti, e i Boyajou, la famiglia di Madre Teresa, sono cattolici. Lei è la più piccola della famiglia, ha un fratello e una sorella, fratello che poi vivrà tutta la vita in Italia. Verrà a vivere in Italia quando l'Albania era dominio italiano sotto il fascismo e ci resterà. È una famiglia ricca, anche molto ricca. Il padre è un grosso industriale, uomo d'affari con interessi nell'edilizia, nelle ferrovie. È uno dei leader del partito nazionalista albanese, perché anche se sotto il dominio ottomano i popoli sono ancora mescolati, però siamo agli sgoccioli. Nell'Ottocento l'ondata del nazionalismo ha invaso anche i Balcani, tutti i popoli dei Balcani fremono all'idea di diventare indipendenti, di creare degli stati-nazione come quelli dell'Europa occidentale, e sotto l'impero ottomano appunto le diverse nazionalità convivono, ma ognuna tende già ad arroccarsi nella difesa dei propri interessi, della propria lingua. Il papà di Agnese è un leader nazionalista ed è l'unico cattolico nel consiglio comunale di Skopje, anche se poi le foto lo ritraggono col fez, come era normale per i notabili dell'impero ottomano prima della grande guerra. Di questo babbo a Madre Teresa capiterà qualche volta di dire: mio padre aveva un negozietto di materiali edili, che è perlomeno una grossissima sottovalutazione, ma è anche possibile che lei stessa non avesse chiara idea della posizione di suo padre, perché lei è morto presto. Perché quelli non sono stati anni pacifici, anzi, Lei è nata nel 1910 e nel 12 c'è la prima guerra balcanica. Con l'insurrezione di molti popoli contro l'impero ottomano, i turchi vengono cacciati, Skopje viene occupata dai serbi. E serbi e albanesi sono estremamente ostili, il Kosovo è lì a due passi. E nel 1915, durante la prima guerra mondiale, i serbi sono sconfitti dagli austriaci e Skopje è occupata dai bulgari. Poi nel 1918, alla fine della guerra, tornano i serbi vincitori e Skopje diventa parte della Jugoslavia, del nuovo regno di Jugoslavia, dominato dai serbi. In quegli anni l'odio etnico si è scatenato. Ci sono stati massacri di civili e pulizie etniche da far impallidire quelli che noi abbiamo conosciuto in Jugoslavia negli anni 90. E l'anno dopo, 1919, il papà di Agnese, grosso notabile albanese, va a Belgrado per un incontro politico. Quando torna a casa si sente male, muore. Famiglia si convince che l'hanno avvelenato i serbi a Belgrado. Il fratello di Madre Teresa dirà per tutta la vita: non c'è alcun dubbio, è così. Madre Teresa disse: non, nessuno ha mai potuto dimostrarlo. La famiglia è comunque una famiglia ricca anche dopo la morte del padre, ed è una famiglia che fa una vita religiosa molto intensa. Agnese frequenta la parrocchia e a noi potrebbe sembrare che Skopje fosse ai confini del mondo, e invece, come dire, c'è di tutto. Ci sono dei gesuiti che fanno i missionari, che partono da Skopje per andare a fare i missionari in India, che all'epoca è una colonia britannica naturalmente. E Agnese in parrocchia viene a contatto con questi gesuiti, legge le lettere che i loro confratelli scrivono dall'India e lì ha, come dire, la prima grande folgorazione della sua vita. Come succede quando durante l'adolescenza scopri una cosa che ti appassiona davvero e a cui decidi di dedicare la vita. La prima folgorazione di Agnese è per l'India e per l'idea dei missionari in India. Passa qualche anno, pochi giorni prima del suo 18° compleanno, il giorno dell'Assunzione del 1928, al santuario della Madonna Nera di Letnica nel Kosovo, non tanto lontano da Skopje, Agnese avverte la chiamata. E ricorderà sempre quel giorno, dicendo: quel giorno io ho sentito che dovevo andare, che dovevo diventare una missionaria e dovevo partire per l'India. E è abbastanza impressionante vedere poi la scansione degli avvenimenti. 15 agosto del 28, la chiamata. Il 26 settembre, un mese e mezzo dopo, Agnese parte già da Skopje per andare in India. In quelle 6 settimane ha contattato i gesuiti, lei ha 18 anni, ha contattato i gesuiti, i quali le hanno parlato di un ordine di suore irlandesi che si chiamano le Suore di Loreto, che sono missionarie in India, che fanno insegnamento alle ragazze in India, e lei ha ottenuto l'autorizzazione della famiglia a partire. È partita, non rivedrà mai più nessuno della sua famiglia. Da Skopje arriva a Parigi, dove ha un primo colloquio, non sa le lingue, c'è l'ambasciatore jugoslavo a Parigi, la famiglia evidentemente ha le sue entrature, l'ambasciatore jugoslavo a Parigi le fa da interprete per questo primo colloquio con le suore. Poi 2 mesi a Dublino, alla casa madre delle Suore di Loreto, per cominciare a imparare un po' di inglese. A dicembre parte per l'India, un mese di viaggio per mare, a gennaio ci arriva. Non è ancora suora professa, è novizia, studia l'inglese, studia il bengalese, lavora a scuola, lavora in ospedale, si integra molto rapidamente. Una delle caratteristiche su cui Madre Teresa non ha mai avuto dubbi, ha sempre detto: io mi sento indiana, parlo bene il bengali, un po' peggio l'hindi, si sente indiana. Dopo il noviziato, nel 1931, prende i voti, secondo la regola deve cambiare nome, prende il nome di Santa Teresa di Lisieux, che è una santa recente, è stata fatta santa da poco ed è stata proclamata patrona dei missionari. E per 17 anni è una suora di Loreto e vive col suo velo nero e vive a Calcutta lo pronuncio all'italiana, sapete che la pronuncia realmente sarebbe qualcosa come Kolkata, ma noi in Italia siamo abituati a pronunciarlo come lo vediamo scritto tradizionalmente. Dal 1931 al 48 Teresa è una suora che insegna, Dame di Loreto fanno questo, hanno una scuola per ragazze, St. Mary High School, un liceo per ragazze di buona famiglia, dove vanno le figlie dei coloni inglesi e le figlie dei ricchi indiani, e Teresa insegna storia e geografia in questo collegio per ragazze di buona famiglia. Vive in questa immensa metropoli che è Calcutta, piena di contraddizioni, una città culturalmente e economicamente avanzatissima, ma anche piena di miseria e di sofferenza. Lei non è che percepisca molto, perché vive in convento. Sono anni via via più drammatici, l'abbiamo detto, dal 31 al 48. Primi anni ancora, poi c'è la guerra. C'è la guerra mondiale, l'India è in prima fila, l'invasione giapponese arriva ai confini dell'India, Calcutta è bombardata più volte e soprattutto c'è quella tragedia non abbastanza conosciuta che è la grande carestia del Bengala del 1943, che fa tra i 2 e i 3 milioni di morti di fame, con il governo inglese, che qualcuno accusa di essersene proprio completamente infischiato. In ogni caso il governo inglese ha le mani, è preso nella guerra mondiale fra enormi difficoltà e non fa praticamente niente per combattere questa carestia. E le suore di Loreto, oltre a insegnare alle ragazze di buona famiglia, sempre più si trovano costrette a occuparsi di orfani, di bambini abbandonati, e il loro convento diventa un ospedale militare. E poi finisce la guerra, ma non finiscono le violenze, perché la fine della guerra significa che l'India ormai è pronta all'indipendenza, ma l'India è spaccata da violentissimi conflitti fra gli indù e i musulmani. Sono anni di quasi guerra civile, di pogrom, di massacri. Nell'agosto del 46 a Calcutta ci sono quelli che sono chiamati Great Calcutta Killings, la grande strage di Calcutta, 4.000 morti per le strade negli scontri fra indù e musulmani. E subito dopo, il 10 settembre del 46, Teresa parte in treno per l'Himalaya, per Darjeeling, dove deve andare a fare gli esercizi spirituali. E quella notte in treno lei dirà sempre: ho avuto la mia nuova chiamata. E la nuova chiamata le dice che deve lasciare le suore di Loreto, basta insegnare a scuola, così, in un sistema, appunto, come dire, protetto, ecco. Bisogna andare in prima linea. Citerò spesso le parole di Madre Teresa, perché ci sono, come dire, giornalisti e biografi, amici, che hanno raccolto sistematicamente i testi delle sue interviste e hanno messo insieme appunto una ricca raccolta di cose dette in pubblico da Madre Teresa. Quella notte aprì gli occhi sulla sofferenza. Capite, attraversa una città dove lei non si era quasi mai spinta, nella città vera, all'indomani di questi massacri. E capii a fondo l'essenza della mia vocazione. Sentivo che il Signore mi chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla all'interno della mia congregazione religiosa per uscire nelle strade a servire i poveri. Era un ordine, non era un suggerimento, un invito o una proposta. Naturalmente, per abbandonare l'ordine di Loreto in cui lei ha preso i voti, deve avere un'autorizzazione, presenta richiesta. Ci vogliono 2 anni per convincere le superiore dell'ordine e l'arcivescovo di Calcutta a lasciarle fare questa pazzia di andarsene, restando suora, ma abbandonare la congregazione di Loreto e andarsene da sola ad assistere i poveri nelle periferie di Calcutta. Ci vogliono 2 anni. Alla fine, come succedeva di solito, mi permetto di dirlo, quando Madre Teresa voleva qualcosa, alla fine le lasciano fare quello che vuole. Lei del resto non si stupiva. Si resero conto, dice, che si trattava della volontà di Dio, che era Dio a volerlo. Io devo dire che davvero, l'anno scorso io qui ho raccontato di Santa Caterina da Siena e mi sono spesso occupato di queste grandi mistiche medievali che fra le loro caratteristiche regolarmente hanno anche questa forza di volontà straordinaria, questa certezza di essere uno strumento di Dio e quindi di poter ottenere tutto quello che vogliono. Madre Teresa viene autorizzata ad abbandonare il velo nero delle suore di Loreto lo abbandona il giorno dell'Assunzione, 15 agosto 1948, dopo 20 anni esatti dalla sua prima chiamata, prende la cittadinanza indiana, perché intanto nel 48 l'India è diventata indipendente, fa un corso da infermiera di qualche mese e poi se ne va nei quartieri di baracche di Calcutta a cercare qualcosa da fare. Raduna i bambini, si siedono sotto un albero, fa un po' scuola ai bambini dei baraccati. E qui c'è un episodio che trovo straordinario. Madre Teresa racconta che in quel periodo a un certo punto le viene la febbre e, dormendo con la febbre, sogna San Pietro. E San Pietro è arrabbiatissimo con lei. Egli mi disse: vattene, in cielo non ci sono baracche. Mi arrabbiai molto con lui. Egli risposi: benissimo, io riempirò il cielo degli abitanti delle borgate e così ci saranno baracche. Se si fosse trovata davanti San Pietro, l'avrebbe rimesso al suo posto. E evidentemente era stato un personaggio di straordinario carisma anche quando insegnava alla St. Mary, perché le sue ex allieve cominciano a venirla a trovare e qualcuna di loro le chiede di poter restare con lei. La prima che arriva nel marzo del 49 è una ragazza indiana di buona famiglia. La famiglia è totalmente scioccata da questa scelta. Per anni la madre si rifiuterà di parlare con questa ragazza che ha lasciato tutto per andare in mezzo ai poveri con Madre Teresa e che, cambiando nome, ha deciso di chiamarsi Suor Agnese. Capite il carisma che doveva avere questa insegnante? Ma in pochi mesi ce ne sono 10 di ragazze intorno a lei. E a questo punto si presenta domanda a Roma, e a Roma, con l'usuale prudenza, autorizzano provvisoriamente la nascita di una congregazione nuova. Madre Teresa decide che si chiameranno le missionarie della carità, cioè dell'amore di Dio. Naturalmente creare una congregazione significa che devi cominciare, come dire, ad assumere un ruolo dirigenziale. Bisogna stabilire delle regole, bisogna decidere come ci vestiamo. Madre Teresa stabilisce il sari bianco, il più semplice di tutti, quello che costa pochi soldi alla bottega, bianco, come lo vestono i poveri. In India, dice Madre Teresa, il bianco è il colore dei poveri, con delle strisce azzurre, come sapete tutti, che Madre Teresa aggiunge in ricordo della Madonna. Stabilire delle regole. Madre Teresa ha ben chiaro che loro hanno come vocazione quello di assistere i poveri, i poverissimi, e vuole vivere come loro. Tutte noi dobbiamo vivere come vivono loro. All'inizio lei vorrebbe che le suore mangiassero esclusivamente riso bollito e nient'altro, perché i poverissimi di Calcutta sopravvivono mangiando riso bollito. Non so se dire per fortuna, ma insomma per fortuna si appoggia ancora a delle suore da cui aveva avuto molti aiuti e indicazioni nei primi tempi della sua presenza in India, e queste suore missionarie le dicono che se facesse mangiare così le sue suore commetterebbe un peccato, le ammazzerebbe. I poveri lavorano poco, si ammalano e muoiono giovani. Vuole che alle sue sorelle tocchi la stessa sorte? E Madre Teresa, che racconta questa storia a malincuore, accetta di rinunciare a questa idea di mangiare soltanto riso bollito. E poi c'è un'ulteriore svolta, è tutta una storia di salti, di qualità. Assistenza ai poveri, benissimo. Poi a un certo punto scopre che la cosa più importante in assoluto è l'assistenza ai moribondi. A Calcutta la miseria è tale che si trova gente che muore per la strada, abbandonata da tutti. Madre Teresa ha raccontato più volte questa storia, a dire la verità, cambiando anche versione. Ha incontrato qualcuno che moriva per strada. In certi racconti è un uomo, in certi altri è una donna. Ma in ogni caso ha pensato di prendere su questa persona, di portarla nella loro casa, e da quel momento ha deciso che la missione più importante che dovevano compiere era quella: aiutare i moribondi. Bisogna organizzarsi. Va al comune di Calcutta, dove ottiene che le diano un edificio di 2 stanze da adibire al ricovero dei moribondi. E qui, anche qui c'è una storia che trovo straordinaria. Questo edificio è vicino al tempio della dea Kali, la dea nera. La dea Kali, che noi italiani magari conosciamo perché tutti abbiamo letto i romanzi di Salgari, che ci sono i terribili Tugs, adoratori della dea Kali. La dea Kali esiste davvero ed è la patrona di Calcutta, benché sia una dea terribile. Madre Teresa dice era la dea del terrore e della distruzione. Ed è la protettrice di Calcutta. E questo edificio serviva a ospitare i pellegrini che andavano al tempio della dea Kali. E adesso il comune invece lo dà a Madre Teresa e alle sue suore. Nasce la casa per i morenti, che poi Madre Teresa battezzerà la casa del cuore puro, Nirmal Hriday. Come potete ben immaginare, c'è qualcuno che non è tanto contento, e sono i sacerdoti del tempio della dea Kali, che è lì accanto. E dice Madre Teresa, gli sacerdoti erano ostili, ma poi uno di loro si è ammalato e noi lo abbiamo curato e siamo diventati amici e ci hanno accettate. E poi una mattina, sempre Madre Teresa che racconta, mentre stavo lavando i pazienti, un sacerdote della dea Kali oltrepassò la tenda, si prosternò davanti a me, mi toccò i piedi con le mani e poi se le portò alla testa. Si alzò in piedi e disse: sono 20 anni che servo la dea Kali nel suo tempio. Ora la dea madre si trova davanti a me in forma umana. Lasci che le renda culto. E Madre Teresa racconta con gioia questo episodio del sacerdote di Kali che è convinto che lei è l'incarnazione della dea nera. Anche questo fatto della dea nera, devo dire, fa pensare, è la Madonna nera di Letnica. Comunque, per una decina d'anni Madre Teresa opera nel territorio di Calcutta, poi comincia a pensare di allargarsi. Nel 1959 apre una struttura in un'altra città indiana e poi c'è il decennio, gli anni 60, che trasforma Madre Teresa in un personaggio internazionale. Non a sua insaputa, anzi. La svolta è il grande viaggio che fa nel 1960, perché è stata invitata a partecipare al congresso delle donne dell'azione cattolica che si tiene, fra tutti i posti possibili, a Las Vegas. E Madre Teresa esce dall'India per la prima volta dopo 30 anni e prende l'aereo e va a Las Vegas facendo tappa in Europa. Ma le tappe in Europa sono straordinarie, perché si ferma a Londra e viene intervistata dalla BBC. Si ferma a Francoforte e a Monaco di Baviera e contatta la Caritas tedesca. Si ferma a Ginevra e contatta le Nazioni Unite. Si ferma a Roma e va da Papa Giovanni, il quale la riceve. Però è impegnato nei preparativi del Concilio Vaticano II, quindi, come dire, non le concede l'approvazione definitiva che lei desiderava, ma in ogni caso la riceve. Capite, dopo questo viaggio del genere, vuol dire che Madre Teresa sta pensando in grande. 5 anni dopo sarà poi Paolo VI ad approvare definitivamente le missionarie della carità e autorizzarle a espandersi anche fuori dall'India. E immediatamente Madre Teresa apre una prima casa in Venezuela. E sempre negli anni 60 la sua fama internazionale cresce grazie anche nel 69 a un servizio della BBC, un'intervista intitolata Qualcosa di bello per Dio, che viene fatta da un famosissimo giornalista inglese. È un giornalista che si chiamava Malcolm Muggeridge. Era un personaggio molto noto. Aveva vissuto anche in India, fra l'altro, Muggeridge. Era stato comunista negli anni 30, poi critico di Stalin, critico della monarchia inglese. Subito dopo l'incoronazione di Elisabetta si era fatto lapidare dai mass media proponendo l'abolizione della monarchia. Negli anni 60 si è spostato su posizioni molto conservatrici e critico delle droghe, degli hippies, della pillola, ma anche dello sfruttamento degli animali e si è fatto vegetariano. Questo giornalista, che per molti anni è stato agnostico, ma confessa che da ragazzino voleva diventare santo, incontra Madre Teresa, le fa questa grande intervista che avrà enorme risonanza. Nel frattempo lui è tornato alla fede, si è riconvertito al protestantesimo. Dopo l'incontro con Madre Teresa si converte un'altra volta al cattolicesimo. Questo servizio, che poi diventa un libro, definitivamente fa di Madre Teresa un personaggio di notorietà internazionale. 10 anni dopo avrà il premio Nobel per la pace. E alla sua morte le case del suo ordine sono 50, in tutti i continenti, e le suore dell'ordine sono più di 4.000. E Madre Teresa ha fondato anche degli altri rami, tra cui dei rami per i laici, i collaboratori laici dell'ordine. In più occasioni Madre Teresa con orgoglio dice che i collaboratori laici del suo ordine in tutto il mondo sono oltre 150.000. I biografi, anche i più simpatetici, adoranti anzi, sottolineano che 150.000 era un modo di dire e che Madre Teresa non aveva dati precisi, ma, cito testualmente, sapeva che i numeri interessavano o impressionavano chi li ascoltava. Ecco, di nuovo, se vado con la memoria a vicende simili che si sono svolte tanti secoli prima, è impressionante ritrovare questo tema, il tema del santo che comincia da solo con un piccolo gruppo e vuole essere l'ultimo degli ultimi e poi si ritrova presidente di una multinazionale. San Francesco aveva fatto questa esperienza. San Francesco voleva stare tra i poveri per la strada, ultimo degli ultimi, i frati minori. Va preso alla lettera i frati minori, per dire guardate che noi siamo più piccoli di questi poveri in mezzo a cui cerchiamo di vivere. Ecco, e San Francesco che ha cominciato da solo con un gruppetto di amici, addirittura pensando ma noi siamo laici, non prendiamo mica neanche i voti, ecco, e poi si ritrova a un certo punto appunto alla testa di una multinazionale con migliaia di membri e con centinaia di conventi in tutta l'Europa cristiana. San Francesco a quel punto, lo sapete, si è spaventato e si è detto e ha detto agli altri: ma io non volevo questo, non è questo che io volevo fare. E San Francesco si è dimesso nei suoi ultimi anni dalla guida dell'ordine francescano. Madre Teresa no. Madre Teresa molto consapevolmente segue la strada opposta, andare avanti. Questo lo racconta lei. Una volta un sacerdote, animato dalla migliore intenzione e dall'amore per la nostra congregazione, mi domandò: madre, non ha mai pensato a frenare un poco l'espansione dell'istituto per concentrarsi nel consolidamento? Gli risposi senza la minima esitazione: siamo decise a proseguire nell'opera di espansione e di apertura di nuove case. Riceviamo centinaia di richieste da ogni parte, la congregazione continua a crescere. Ora, naturalmente, perché la congregazione continui a crescere, bisogna esporsi, ci vuole visibilità. E Madre Teresa indiscutibilmente cerca questa visibilità perché è fermamente convinta che la sua opera, voluta da Dio, deve essere portata avanti in tutti i modi. Cosa vuol dire cercare visibilità? È stata notata anche da critici, anche malevoli. Secondo me non c'è bisogno di essere malevoli, ma i fatti rimangono. Ci sono filmati, la filmano ormai continuamente. Ci sono i filmati in cui lei tiene la mano a un moribondo, ma fissa la telecamera. Sa benissimo cosa sta succedendo. Ci sono gli aneddoti che con tutta la buona volontà uno può dire sì, forse un'ingenuità, però uno si chiede se invece non siano calcolati. Ne cito uno, raccontato da un biografo che la adora, per questa cosa che sto per dire. In un volo da Madrid a New York, è sempre in giro ormai naturalmente, in un volo da Madrid a New York, Madre Teresa chiese alle hostess che invece di essere gettati via, gli avanzi del menù offerto ai passeggeri le fossero dati per i suoi poveri. Le immaginate che sbarca a New York con la scatola degli avanzi dei pasti serviti sull'aereo per distribuirli ai poveri. È chiaro che le critiche non sono mancate, come vi dicevo. Forse il più ostile è stato un altro famoso giornalista inglese, Christopher Hitchens, che ha scritto un libro intitolato, con malizia, La posizione della missionaria, in cui appunto passa in rassegna una serie di critiche o accuse che da più parti si erano sollevate nei confronti di Madre Teresa. Al di là del fatto che sarà anche vero, ma non so bene che cosa farci, che si dice i poveri quando passa lei nelle sue case si buttano a terra a baciarle i piedi e lei lascia fare. Le critiche le passeremo invece in rassegna, perché secondo me appunto da un lato sarebbe assolutamente sbagliato far finta che non ci siano e dall'altra, come vi dicevo, io mi sono abbastanza convinto, ma rimane la mia opinione, la mia interpretazione, che in realtà anche queste cose che con i nostri valori laici di oggi possono sembrare, magari sono sconcertanti, però fanno parte invece di un quadro molto coerente. Allora, una prima cosa, una critica diffusa, è che corre voce che nella sua casa per i moribondi Madre Teresa ha dato ordine alle suore di battezzare tutti quelli che riesce a battezzare. Ovviamente la maggior parte di queste persone sono indù o sono musulmani, e Madre Teresa ha sempre insistito che lì entra chiunque e viene assistito spiritualmente in base alla sua fede. Ai musulmani si legge il Corano, agli indù si dà l'acqua del Gange, ai cattolici si dà l'estrema unzione. I sacerdoti indù del quartiere invece sono un po' preoccupati all'idea che le suore battezzino i moribondi di nascosto. Madre Teresa involontariamente ha dato adito a questa critica con una sua dichiarazione. Una volta ha detto: muore tanta gente nella nostra casa. Fino a oggi sono morte almeno 25.000 persone nella nostra casa per i moribondi. Sono morte di una morte molto bella, tutte munite del biglietto d'ingresso da presentare a San Pietro. Su questa cosa del biglietto d'ingresso per San Pietro si sono scatenate le polemiche. C'è stata una dichiarazione di una ex suora di Madre Teresa, che poi se n'era andata, la quale dice: no, noi avevamo l'ordine, quando a ogni moribondo dovevamo chiedere se voleva un biglietto per il cielo, e se diceva di sì si doveva intendere che accettava di essere battezzato. E noi però, di nascosto, facendo finta di inumidirgli la fronte e pronunciando a bassa voce la formula, battezzavamo tutti. E dunque, non so se mi sto riuscendo a spiegare, a tirar fuori la sensazione che ho avuto io quando ho percorso appunto questa serie di esperienze e di dichiarazioni di Madre Teresa. La sensazione è che ci sia in realtà una perfetta coerenza in tutto questo, è una perfetta sincerità. Queste persone soffrono ed è importante sapere che c'è chi soffre e condividere la sofferenza. Madre Teresa dice: credo che il mondo di oggi stia voltando le spalle ai poveri, e questo equivale a voltare le spalle a Cristo stesso. Ma non nel senso che i poveri bisogna aiutarli così per altruismo, non è questo. Bisogna aiutarli per amore di Cristo, per essere santi. C'è una famosa, non a caso appunto sto cercando di usare soltanto parole delle interviste di Madre Teresa, c'è un'intervista famosa in cui un giornalista le chiede: ma non c'è il pericolo che la gente si convinca che aiutare gli altri sia un fine in sé, che la gente si scordi del vero motivo per cui bisogna farlo? E Madre Teresa dice: sì, è un pericolo, questo altruismo così è un pericolo. Non bisogna mai dimenticare che noi questo lo facciamo per Cristo, per amore di Cristo. Ancora, ripeto spesso che noi missionari della carità non siamo affatto delle assistenti sociali. Il nostro lavoro, visto da fuori, può presentare delle apparenze sociali, ma in realtà noi siamo contemplative. Stiamo 24 ore su 24 assieme a Gesù. Facciamo tutto per Gesù. Tutto quello che facciamo lo offriamo a Lui. E dunque la povertà non è una tragedia che va abolita. È, come dire, la dimostrazione che la sofferenza di Cristo è sulla terra, è presente in tutti gli uomini, e l'umanità, se aprisse gli occhi, imparerebbe a mettere in comune questa sofferenza e allora si identificherebbe con Cristo. Dopodiché, e chiudo su questo che è stata un'ulteriore sorpresa, questa donna che ha voluto essere santa e ha voluto radunare intorno a sé migliaia alla fine di altre donne, e a tutte loro ha detto: noi facciamo questo perché vogliamo essere sante, vogliamo essere, soffrire come soffrono gli ultimi per Gesù e fare cose che troviamo ripugnanti, come fece San Francesco. E che ha fatto questo con il piglio, appunto, come diceva Franco Cardini, che citava all'inizio, dei grandi uomini di potere del Novecento, mettendo in piedi una struttura colossale. Questa santa medievale, potrebbe venire da dire, no? Ecco, che ho trovato tanto simile a Santa Caterina da Siena sotto certi aspetti, questa forza di volontà assoluta, questa certezza che dentro di lei parla Dio, ecco. Dopo la morte di Madre Teresa nel 97, Madre Teresa, come sempre, come fanno tutti, aveva lasciato detto: distruggete tutti i miei appunti e la mia corrispondenza. Come sempre succede, non è stato fatto. È stata pubblicata in volume molta corrispondenza di Madre Teresa, fra l'altro con il suo confessore, con il suo padre spirituale. E lì è venuta fuori la sorpresa. Madre Teresa, negli ultimi decenni della sua vita, continuamente diceva al suo confessore che era terribilmente in crisi perché non riusciva più a sentire la presenza di Dio. Da giovane la sentivo, dice, e adesso vorrei tanto continuare a sentirla e non la sento più, non la sento nel mio cuore, non la sento nell'Eucaristia quando faccio la comunione. Parla col suo padre spirituale e gli dice: per te Gesù ha di sicuro un amore molto speciale, ma per me il silenzio e il vuoto è così grande. Io lo cerco e non lo trovo, provo ad ascoltarlo e non lo sento. Arriva a scrivere: nella mia anima sperimento quella terribile sofferenza dell'assenza di Dio, che Dio non mi voglia, che Dio non sia Dio, che Dio non esista veramente. Ecco, devo dire, in questo Madre Teresa, anche se aveva fatto una scelta in apparenza così diversa, veramente credo che invece sia stata molto simile a quello che è stato San Francesco negli ultimi anni della sua vita.